Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Qualche settimana fa leggevo un dirigente che scriveva questo in un gruppo. La frase era: non si è mai visto che un consulente legale o tantomeno informatico possa impedire a un'azienda di avviare un'attività, una decisione che ha preso e che intende portare avanti. Questa frase è una frase molto forte, ovviamente, che va a esprimere un conflitto di poteri tra il consulente e l'azienda che riceve la consulenza. In realtà, se si parte già da un'idea di poteri, non si capisce perché si dovrebbe avere una consulenza che poi uno non vuole seguire. Quello che è successo a SolarWinds negli Stati Uniti è espressione di una visione di gestione simile. La SEC ha accusato di frode SolarWinds e il CISO, il Chief Information Security Officer di SolarWinds. Perché? Sostanzialmente negli audit che hanno ricevuto, nell'internal assessment che hanno ricevuto, in vari anni, si sta parlando del 2018 ma anche 2020 e forse quindi anche 2019, non lo so, sì, anche 2019, il report indicava questa frase: SolarWind, l'accesso al setup di SolarWind in remoto non è molto sicuro e chiunque potrebbe sfruttare la vulnerabilità per fare qualsiasi cosa senza che noi ce ne accorgiamo finché è troppo tardi. Questo è l'assessment. E aggiungeva: questo potrebbe portare a perdite finanziarie e di reputazione di quelle più importanti. E successivamente si dice che questo meccanismo è ancora critico e vulnerabile e inappropriato. Di fronte a affermazioni del genere c'è da chiedere perché un'azienda informatica non prenda posizione. Questo è uno degli aspetti grossi. Si può capire un'azienda piccola che deve stare attenta sui costi, un'azienda non informatica, ma un'azienda informatica che sa queste cose, ecco, di fronte a, quindi, al problema che ha avuto SolarWinds in passato di compromissione ai sistemi informatici propri e dei propri clienti, sembra corretta la decisione della SEC di indagare per frode, procedere per frode sia contro l'azienda sia contro il CISO, che poi ha evidentemente riferito in maniera non corretta all'amministratore delegato. Che cosa dobbiamo portare a casa? Dobbiamo portare a casa una nozione che probabilmente dentro decine, centinaia di pagine di relazione ci può essere una frase pericolosa. Questa frase pericolosa potrebbe passare inosservata, potrebbe non passare inosservata, in ogni caso non va sottostimata. Cioè non si può, io non mi aspetto che questa relazione, questo aspetto sia passato inosservato. Deve esserci stato anche un avviso del particolare sistema. Però la domanda è: ma perché tutto questo non è stato messo subito a budget per andare a trovare una soluzione? La risposta mia è abitudine, cioè noi abbiamo già costruito un'azienda su determinate regole, abbiamo già valutato determinati rischi, perché dobbiamo provvedere diversamente? Quindi sono due visioni che vanno a conflitto, dico no, non posso sconfessare quello che è stato fatto prima. In realtà Il problema è anticipare, cioè, ecco una cosa che leggevo su una newsletter interessante, diceva, quando tu acquisti un software da altri, cosa fai? Fai un contratto e pretendi che tra le clausole ci sia che il fornitore rispetti il GDPR. Questo è molto comune. In realtà, il rapporto tra fornitore e fornito nell'ambito del GDPR, nel contesto del GDPR, non può essere solo un contesto di delega, ma deve essere un contesto di collaborazione attiva. Questo è previsto per legge. Diciamo che ai fini, secondo le interpretazioni più comuni, più recenti, si tende a espanderla un po' questo obbligo di controllo e di partecipazione attiva, spostando sul titolare la mancanza dei controlli preventivi di quanto viene fornito. Quindi sostanzialmente il fornitore deve avere già un documento che indica la valutazione di rischi, la privacy by design, la privacy by default, e questa documentazione dovrebbe essere fornita al momento dell'offerta, se non prima addirittura. Lo tempo stesso il titolare dovrebbe leggerla e discutere eventuali criticità. Questo, come vedete, comporta un spostamento e una cooperazione nei poteri decisionali all'interno di un'azienda che non è così evidente, soprattutto se magari ci sono i contrasti personali e non c'è una buona capacità di dialogo, che non dovrebbe nemmeno essere ipotizzabile in determinati contesti, ripeto, però questo è. Quindi la segnalazione di questa azione per frode, vedete che ci porta ad andare ancora una volta a verificare nel concreto qual è il comportamento che l'azienda deve seguire.
Scusate,
telefonata, alla prossima, Caffè 2.0.